wanna go home, I ain't got sufficient. Go, 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 nowhere to go. Wanna go home, and I ain't got sufficient clothes. I'm insufficient, so much so, well, I wanna go home, and I ain't got sufficient clothes.
Capitolo tredicesimo. Una colonia di quacqueri. Una scena di pace si offre ora ai nostri sguardi. Eccoci in un'ampia e bella cucina sul cui pavimento giallognolo, nitido e luccicante, non troveresti un granello di polvere. Ecco una fila di fornelletti anneriti, un'altra fila di cazzaruole tutte lustre che fanno pensare involontariamente a ghiotti bocconi. Qua e là alcuni solidi seggioloni tinti di verde, una piccola scranna a dondolo, attentamente lavorata e ricca di vaghe intarsiature. Lì vicino una poltrona le cui larghe braccia invitano al riposo. Una poltrona di antica forma, degnissima d'essere anteposta a una dozzina di eleganti sofà moderni. E seduta su quella, con gli occhi chini sul lavoro, sta la nostra buona Elisa. Sì, eccola, quantunque più pallida e più magra che non fosse in casa dei Shelby. Un dolore latente aveva visibilmente alterato le sue sembianze. Ma se il suo cuore era invecchiato, s'era altresì rinvigorito sotto il flagello delle afflizioni, e quando essa sollevava gli occhi verso il suo Enrichetto, che simile a un farfallino dei tropici le andava svolazzando intorno, si scorgeva nei suoi sguardi una profondità di fermezza e di risoluto coraggio che non si sarebbe vista in essa nel suo trascorso tempo felice. Seduta al fianco d'Elisa, una donna che teneva sopra le sue ginocchia un recipiente di stagno era tutta intesa a scegliere e disporre simmetricamente pesche disseccate. Aveva dai 55 ai 60 anni, ma il suo viso era di quelli che il tempo sembra non aver tocchi se non per renderli più belli. Una cuffia di tulle increspato, bianca come neve, un semplice fazzoletto di mussoline incrociato sul petto, una veste ed uno scialle grigio facevano ben conoscere a qual religiosa comunanza ella appartenesse. Il rotondetto e roseo volto di lei spirava la placidezza di un senno maturo. I suoi capelli inargentati, in parte dagli anni, si dividevano semplicemente sopra un'alta e beata fronte su cui il tempo non aveva lasciato altra iscrizione se non questa: pace sulla terra agli uomini di buona volontà. E sotto cui scintillavano due grandi occhi neri, ingenui ed affettuosi. Al solo guardare in quegli occhi si sentiva che erano l'espressione del più puro e schietto cuore che mai battesse nel seno di una donna. Discorsi e canti innumerevoli hanno celebrato le donne belle e giovani, perché niuno ancora cantò la bellezza delle donne mature. Se c'è qualcuno che cerchi di ispirarsi su tale argomento, lo esortiamo a venire a contemplare la nostra buona Rachele Halliday, che se ne sta ora qui seduta sopra una poltrona. Fosse la conseguenza d'un reuma preso in gioventù, o affezione asmatica, o contrazione di nervi, la detta poltrona aveva una gran facilità di cigolare e stridere, e quando Rachele vi si dondolava, quella poltrona metteva certe note acute che sarebbero state intollerabili in ogni altra poltrona. Ma il vecchio Simeone Halliday diceva che quel cigolio era per lui una musica, e i ragazzi andavano ripetendo che non avrebbero voluto per nulla al mondo rimaner privi del diletto di sentirlo scricchiolare della poltrona della mamma. Perché? Perché eran più di 20 anni che partivano da quella poltrona veneranda, come da un pergamo, le parole d'amore, i dolci ammonimenti. Molte e molte pene dell'anima e del corpo erano state guarite, molte difficoltà spirituali e temporali erano state risolte da colei che la occupava, da quella amorevole donna soltanto. Dio la benedica. «Pensi dunque sempre, Elisa, d'andartene fino al Canada?» disse ella guardando le pesche. «Sì, signora», rispose quella con fermezza. «Bisogna che io parta, non ardisco di rimanere». «E che farai quando vi sarai giunta? Ci hai pensato, figliuola mia?» Questo detto «figliuola mia» veniva naturalmente alle labbra di Rachele Halliday, poiché tutte le sue sembianze rendevano il nome di madre la parola più naturale che le si potesse dare. Le mani di Elisa tremarono ed una lacrima le cadde sopra il lavoro. «Io mi porrò a lavorare», rispose ella, «e spero che qualche cosa troverò da fare. Sai bene che puoi rimanere qui finché ti piace». «Oh, vi ringrazio», disse Elisa. «Ma io non posso», e accennava il suo Enrichetto, «dormire la notte, non posso trovar pace. La notte scorsa ho sognato che quell'uomo era nel cortile». E la scosse un brivido affannoso. «Povera figliuola», disse Rachele asciugandosi gli occhi. «Non bisogna tanto spaventarsi. Il Signore ordinò le cose in modo che mai fuggitivo alcuno fu preso nel nostro villaggio, e spero bene che tu non sarai la prima». L'uscio in quell'istante si aprì e una donnetta tonda come un pomo, dal viso gaio e fresco, vi si affacciò. Portava una veste grigia al pari di Rachele e aveva anch'essa sul seno, piuttosto ricolmo, un fazzoletto di mussolina. «Ruth Stedman», disse Rachele avanzandosi con aria giuliva e prendendole cordialmente le mani, «come stai?» «Benissimo», rispose ella, e togliendosi il cappello grigio lasciò vedere una testolina rotonda coperta del cuffiotto di rigore che non escludeva la leggiadria. Alcune ciocche di capelli ricciuti, sfuggendo qua e là, non sembravano disposte a voler tornare nella loro prigione. Racconciatasi un po' davanti allo specchio, la sopraggiunta, che aveva forse 25 anni, mostrò d'esser contenta di sé come ogni altro sarebbe stato nel guardarla, poiché essa era una donnetta avvenente, con la sincerità dipinta sul volto, di aspetto gioviale, e nata per render veramente beato un cuor d'uomo. «Ruth, questa amica è l'Elisa Harris ed è quel fanciulletto di cui ti ho spesso parlato. Sono ben lieta di vederti», disse Ruth stringendo la mano ad Elisa come se fosse una vecchia amica lungamente aspettata. «E questo è il tuo piccino? Io gli ho portato una chicca». Così dicendo porse ad Enrichetto una pasta dolce in forma di cuore che egli accettò timidamente, contemplando la donatrice attraverso le ciocche dei suoi capelli. «E il tuo bimbo, Ruth, dov'è?» disse Rachele. «È qui che viene. La tua Maria lo ha fermato mentre entrava e lo ha condotto verso il granaio per mostrarlo ai fratellini». L'uscio si aperse e Maria, fresca giovinetta, di amabile viso, con occhi bruni come quelli di sua madre, entrò col fanciullo. «Ah ah!» esclamò Rachele prendendosi in braccio il bimbo grassotto, ben complesso e bianco. «Veh, com'è prosperoso e come si fa grandino!» «Non è vero?» fece la piccola vivace Ruth ripigliando il fanciulletto e sbarazzandolo d'un cappuccio di seta azzurrina e di vari altri oggetti superflui. E quando l'ebbe aggiustato a modo suo, intramezzando quelle materne cure di parecchi sonori baci, lo pose a terra con l'intenzione evidente di lasciarlo libero alle sue riflessioni. Il bimbo pareva avvezzo a quei modi, perché si mise subito un dito in bocca e parve che si abbandonasse a una meditazione profonda, mentre sua madre si sedeva e, presa in mano una lunga calza di lana bianca e turchina, cominciò prestamente a far la maglia. «Non faresti meglio, Maria, a porre la cazzaruola al fuoco?» disse Rachele suavemente. E la cazzaruola, riempita d'acqua, posta subito sul fornello, cominciò di lì a poco a levare il fumo, che pareva incenso, ad onor dell'ospitalità e del viver giocondo. Poi, la stessa mano, per obbedire alle indicazioni di Rachele, poneva le pesche nella cazzaruola. Indi Rachele, strettasi ai fianchi un grembiule, prese una tavoletta bianchissima e si diede a impastarvi alcuni biscotti, mentre diceva: «Maria, non faresti bene ad avvertire John che ci prepari un po' di selvaggina?» E Maria scompariva in conformità di quell'ordine. «Come sta Abigail Peters?» disse Rachele senza smettere di manipolare la pasta. «Oh, assai meglio», rispondeva Ruth. «Sono andata stamani a vederla, le ho rifatto il letto e ho rimesso in ordine ogni cosa. Lea Hills oggi è andata da lei nel pomeriggio e le ha fatto pani e schiacciate che bastano per parecchi giorni. Io le ho promesso di andare questa sera a sollevarla un poco». «Io andrò domattina», disse Rachele, «per pulire la casa e vedere se c'è qualche cosa da accomodare». «Farei benissimo», soggiunse Ruth. «Ho sentito che anche Anna Stanwood è malata John ha passato la notte ad assisterla. Io debbo andarvi domani. John potrebbe venire a pranzo qui, se tu hai bisogno di rimaner colà tutto il giorno. Grazie, Rachele, grazie. Si vedrà domani. Ma ecco Simeone. Simeone Halliday, di statura alta, dritto, vigoroso, aveva abito e calzoni grigi e portava un cappello a tese larghissime. «Come stai, Ruth?» disse egli stringendole con la sua larga mano le dita grassottelle. «E come va la salute di John?» «John sta benissimo, come pure tutti di casa», disse Ruth giulivamente. «Che notizie abbiamo, padre?» domandò Rachele, intenta a mettere nel forno i biscotti. «Pietro Stebbins mi ha detto che verrebbe qua stasera con alcuni suoi amici», rispose Simeone in modo significativo da un gabinetto dove era entrato per lavarsi le mani. «Davvero», esclamò Rachele con aria pensosa e gettando uno sguardo sopra Elisa. «Dicesti pure che il tuo cognome è Harris?» disse Simeone ad Elisa rientrando nella camera. Rachele fece un cenno con la coda dell'occhio al marito, mentre con voce tremolante Elisa rispondeva di sì, poiché essa, nella sua inquietudine, temeva il caso possibile che si fossero pubblicati gli avvisi della sua fuga. «Madre!» disse Simeone uscendo dalla cucina e chiamando fuori Rachele.
«Che c'è? Che vuoi, padre?»
rispose ella seguendolo. «Il marito di quella figliuola», soggiunse Simeone, «è nella colonia e sarà qui stasera».
«Davvero?»
fece Rachele col viso raggiante di contentezza.
«Sì, Pietro andò ieri con la vettura fino all'altra stazione e trovò appunto colà una vecchia e due uomini, uno dei quali disse che si chiamava Giorgio Harris. Da quanto egli narrò delle sue avventure, io son certo dell'identità. È un intelligente bel giovanotto. Ora dobbiamo avvisarla?»
«Bisogna dirlo a Ruth. Ehi, Ruth, vieni, vieni un po' qua da me». Ruth posò la calza e uscì in un batter d'occhio.
«Senti, Ruth, Simeone mi ha annunziato che il marito d'Elisa è tra i fuggiaschi che noi aspettiamo stasera».
La viva esultanza della donnina interruppe le sue parole. Essa fece un salto tale che due ciocche ricciutelle sfuggirono dalla sua cuffia, allungandosi sul bianco fazzoletto del collo.
«Piano, piano, cara mia», disse Rachele con tutta suavità.
«Credi tu che le si debba dire fin da questo momento?»
«Ma sì, certo, senza perdere un minuto. Io mi metto nei suoi panni. Immagina un po' se fosse il mio John. Come vorrei sapere ogni cosa presto. Oh, bisogna darle la notizia subito».
«Tutti i tuoi pensieri sono rivolti all'amor del prossimo, oh Ruth», disse Simeone guardandola affettuosamente.
«E che? Non siamo al mondo per questo? Se io non amassi John e il nostro bimbo, non comprenderei i sentimenti di Elisa. Orsù, presto, fa che lo sappia, dunque!»
E con un gesto persuasivo pose la mano sul braccio di Rachele.
«Va!» soggiunse. «Falla entrare nella tua camera. Io terrò le tue veci nel preparare la cena».
Rachele tornò nella cucina dove Elisa stava cucendo e, aperto l'uscio d'una cameretta, le disse:
«Entra qui, meco figliuola, ho da darti una notizia».
Il pallido volto di Elisa diventò come di fuoco. Ella si alzò tremante, volgendo un ansioso sguardo sopra il suo Enrico.
«No, no, non aver paura!»
esclamò la piccola Ruth, correndo a lei e dandole una stretta di mano.
«Ci sono ottime notizie! Entra, Elisa, entra!»
E la spingeva dolcemente verso l'uscio, che subito richiuse. Indi si volse per prendere Enrichetto nelle braccia e lo coperse di baci.
«Vedrai fra pochi istanti qui il tuo babbo! Intendi, amorino mio? Il babbo viene!»
disse ella mentre il bimbo la guardava con aria attonita. Un'altra scena succedeva nella camera attigua.
«Il Signore ha avuto compassione di te, figliuola mia»,
disse Rachele traendo Elisa al proprio seno.
«Tuo marito è riuscito a scampare dalla casa di schiavitù».
Tutto il sangue d'Elisa rifluì al cuore. Ella sedette pallida e quasi svenuta.
«Coraggio, figliuola»,
diceva Rachele ponendole la mano sul capo.
«Egli è con alcuni amici che lo condurranno da noi stasera». «Stasera?»
esclamò Elisa come se non intendesse il significato di questa parola. Ella credeva di sognare. Tutto nella sua mente era confusione e oscurità. Quando riprese i sensi, si trovò coricata sul letto, avvolta in una coperta, e vide accanto a sé la piccola Ruth che le faceva delle frizioni alle mani con spirito canforato. Aprì gli occhi in uno stato di sonnolento e dolce languore, come chi abbia portato per lungo tempo un gran peso e più non lo senta e goda di riposarsi. La tensione dei suoi nervi, che non era cessata un solo istante dopo la fuga, ora cedeva sotto il potere di un profondo sentimento di sicurezza. Dal suo letto, come se sognasse, ella seguiva i movimenti di coloro che l'attorniavano. Vedeva per l'uscio aperto l'altra stanza e in essa preparar l'apparecchio della cena. Udiva il monotono gorgogliare del vaso del tè al fuoco. Scorgeva Ruth andar lesta innanzi e indietro con piatti di focaccine dolci e di varie confetture e di quando in quando fermarsi per porre un biscottino in mano a Enrichetto o per carezzargli la testina o per inanellargli con le bianche dita le lunghe ciocche dei capelli. Vedeva l'alta e materna figura di Rachele venire ogni tantino presso di lei e ravviare la coperta del letto, spianare qua e là le pieghe come per esprimere la sua amorosa sollecitudine, e gli sguardi dei bruni suoi occhi discendevano sopra Elisa come un raggio di sole. Vedeva il marito di Ruth entrare e questa correre a lui e sussurrargli alcune parole con gesti vivaci ed espressivi, accennando col dito la camera da letto. E poi la vedeva col suo bimbo nelle braccia, seduta presso il bricco del tè. E vedeva poi tutti a tavola e il caro Enrichetto in un'alta sedia sotto la fida vigilanza di Rachele. Udiva qua e là il sommesso mormorio dei discorsi, il lieve tinnire dei cucchiaini da tè, il rumore gradito delle sottocoppe e delle tazze, e tutto ciò misto a una delizia di riposo e di sonno. Elisa finalmente si addormentò, cosa che non le era avvenuta dopo quella notte orribile in cui, col fanciulletto in braccio, era fuggita, rischiarata dalle stelle. Sognò un paese oltremodo bello e ridente, una terra piena di dolcezze, verdeggianti rive, amene campagne, acque limpide e fresche, e colà, in una abitazione che amorevoli voci l'avvisavano esser sua, ella vedeva saltellare il suo fanciulletto libero e felice. Udì il rumore dei passi di suo marito, lo sentì avvicinarsi. Le sue braccia la stringevano, le sue lacrime le cadevano sul viso ed ella si svegliò. Non era un sogno. Già da un pezzo il giorno se n'era andato. Il suo bimbo le dormiva placidamente al fianco. Dalla lampada veniva una luce incerta e suo marito appoggiava il capo, singhiozzando al suo guanciale. La mattina dopo fu gran festa nell'abitazione dei Quaqueri. La madre, alzatasi all'alba, era circondata dai suoi giovinetti e fanciulle, che noi non avemmo il destro di presentare al nostro lettore, tutti affaccendati nell'aiutarla e obbedienti alle dolci esortazioni di Rachele, che diceva loro: «Non sarebbe meglio che tu facessi a questo modo? Non dovresti far così?» Nelle fertilissime valli dello stato d'Indiana, una colazione è un affare complicato e richiede la cooperazione di molti. John corre ad attingere acqua alla fonte, Simeone il giovane passa allo staccio la farina per le frittelle, Maria attende a macinare il caffè e intanto Rachele dà uno sguardo sicuro ad ogni cosa, prepara i biscotti e diffonde l'armonia e l'unità fra i giovani ausiliari, di cui tempera e dirige lo zelo con parole soavi, blande e opportune. Mentre tutti gli altri preparativi della colazione proseguivano, Simeone il vecchio, in maniche di camicia, dinanzi ad un piccolo specchio, attendeva all'antipatriarcale operazione di radersi la barba. Tutto nella gran cucina procede quietamente e fraternamente. Ognuno pare felicissimo dell'occupazione che ha per le mani e vi si sente come un'atmosfera di mutua confidenza e di buon volere. Il suono dei coltelli e delle forchette che si pongono sulla mensa in bell'ordine sembra avere alcunché di grato e di amichevole, mentre il pollo ed il prosciutto che sono nella cazzaruola frammisti levano un mormorio allegro, quasi godano di servire alla festa di quel giorno. Allorché Giorgio, Elisa ed Enrichetto uscirono dalla loro camera, ebbero sì amorevoli e festose accoglienze da tutta la famiglia che sembrò loro di sognare. Allora fu subito imbandita la colazione. La sola Maria era rimasta presso il focolare e continuava a cuocere le sue focaccine, che portava sulla mensa quando avevan preso quel colore bruno dorato che ne indica la perfezione. Rachele non era mai sembrata sì contenta come ora, in capo di tavola. Nel modo con cui faceva passare un piattello o una tazza era alcunché di sì materna e di sì cordiale bontà che pareva aggiungesse a quei cibi un nuovo e misterioso sapore. Era la prima volta in vita sua che Giorgio trovavasi seduto da eguale alla mensa di un bianco. Egli provò da principio qualche peritanza, ma l'affezione che tutti gli dimostravano dissipò in breve quel suo impaccio, come i raggi di un bel mattino disperdono le nebbie fluttuanti per l'aere. Era questo veramente il focolare domestico. Era la famiglia, parola di cui Giorgio non aveva finora ben conosciuto il significato. E la fede in Dio, la fiducia nella sua provvidenza, cominciavano ad infiltrarglisi nel cuore, e i tetri suoi dubbi di misantropo e d'ateo si dileguavano dinanzi alla luce di quel Vangelo in azione, respirato dai volti di coloro che lo circondavano e predicato, diremo così, dai mille atti d'amore e di buona volontà che scorgeva in ciascuno. «Babbo», disse Simeone figlio, «che verrebbe se tu fossi nuovamente sorpreso?» «Pagherei la multa», rispose Simeone tranquillamente. «E se ti mettessero in prigione?» «Forse che tu e tua madre non sareste buoni a governare la fattoria», rispose il padre sorridendo. «La mamma può fare quasi tutto», disse il giovinetto. «Ma non è una vergogna il fare di tali leggi?» «Non devi, Simeone, parlar male di chi sta al governo del paese», disse il padre con gravità. «Il Signore non concede a noi i beni della terra se non a fine che possiamo praticare la giustizia e la misericordia. Se per adempir questi doveri il governo ci impone un tributo, e noi paghiamolo». «Ad ogni modo io li detesto, quei possessori di schiavi», riprese a dire il giovinetto. «Io mi meraviglio», disse Simeone. «Parmi che tu non abbia troppo approfittato delle lezioni che t'ha date la mamma. Se Iddio conducesse alla mia porta il possessore di schiavi nell'afflizione, io farei tanto per esso quanto per lo schiavo». Simeone il giovane diventò rosso come il fuoco. Sua madre si contentò di sorridere e disse: «Simeoncino è il mio buon figliuolo. Aspettate un poco che si faccia grande e allora sarà simile a suo padre». «Non vorrei, mio buon signore», disse Giorgio con ansietà, «che aveste a correre alcun pericolo a cagione di noi». «Non temere, Giorgio, perché appunto a questo fine siamo stati posti al mondo. Se non fossimo ogni ora pronti ad incontrare qualche incomodo per una buona causa, non saremmo degni del nome che portiamo». «Ma per me?» disse Giorgio. «Oh, non potrei sopportarlo». «Non aver timore alcuno, amico Giorgio, poiché non per te, ma per Iddio e per gli uomini noi facciamo questo», disse Simeone. «Ora tu devi riposare tutto il giorno. Stasera alle 10, fino a Fletcher, ti condurrà fino alla prossima stazione con tutti coloro che sono teco. Non c'è tempo da perdere, poiché ti daranno alacremente la caccia». «In questo caso perché attendere fino a sera? Qui di giorno sei al sicuro. In questa colonia non vi sono che amici e tutti stanno sull'avviso. E poi c'è minor pericolo a viaggiare di notte».
I can't get my tongue while I'm stupid trying to go mad.